24 mattino.
La sveglia non mi è mancata, ma tu, caro Paolo Mieli, sì, tanto devo dire in quest'estate. Buongiorno.
Beh, oggi è un giorno particolare, che botta in Sassonia, in Turingia. I giornali italiani così ne danno notizia, ovviamente, perché c'è stata un'avanzata clamorosa dei partiti di estrema destra, neonazisti anzi, di più che di estrema destra. Pensa che la coalizione di governo tiene in tutto il 15% dei consensi, la metà del partito vincitore. E la Süddeutsche Zeitung e la Frankfurter Allgemeine Zeitung si consolano dicendo che i partiti di governo, quelli ridotti al lumicino, però si sono giurati l'un l'altro che mai dialogheranno con l'estrema destra, e quindi, ma il problema è che sono ridotti al lumicino, non sì, che dialoghino con l'estrema destra.
Scusami Paolo, ti interrompo solamente per fornire un dato agli ascoltatori, nel caso se lo fossero perso l'abbiamo fornito prima. Il partito che esprime il cancelliere Olaf Scholz è al 6% in Turingia e al 7,5% circa in Sassonia, quindi è veramente un risultato devastante.
Sì, sì, un risultato devastante. Anche gli altri, i verdi, sono più o meno al 3-2, credo che sì, in Turingia non ce la facciano neanche a prendere un seggio, e al 5-3 in Sassonia. No, insomma, una situazione veramente molto difficile, anche perché c'è un nuovo partito di sinistra che si chiama BSW, che invece ha ottenuto, che è contro, a favore dei russi, contro la guerra, come del resto anche la destra. Ma insomma, io penso, adesso lo penso per la Germania, ma lo penso per tutta l'Europa, che questa idea di chiudersi a riccio, di dire ma noi con la vecchia coalizione, mettendo insieme i democristiani, che sono l'unico partito che regge, e poi i socialdemocratici, tutto sommato potremmo farcela, mentre no, non ce la si fa così, perché se a ogni elezione succede una cosa come quella che è successa in Germania, prima o poi arriveranno al potere, non già come è arrivata la Meloni in Italia, che è arrivata già depurata, ma arriveranno dei leader neonazisti belli combattivi. Insomma, la situazione tedesca è una situazione molto allarmante. Allarmante anche il modo in cui Macron sta affrontando la soluzione da mesi, cioè cominciò prima che andassimo in vacanza e sta ancora lì. Forse oggi nominerà Kasnev primo ministro, ma insomma ha perso tutta l'estate, perché anche lì si cerca di fare, di non tenere conto del risultato elettorale. Sai, se vince l'estrema sinistra devi prenderne atto, e invece di fare un governo che assomiglia ai tuoi desideri, Germania, Francia, e poi anche uno spirito che circola in tutta Europa. Insomma, io la vedo pallida. Mi confortava, ti dicevo stamattina, a leggere la Süddeutsche Zeitung e la Frankfurter Allgemeine Zeitung, però mi confortava fino a un certo punto, perché guarda, mi sono divertito di più a leggere le storie italiane del ministro della cultura, perché quelle sì che mi confortano.
Vabbè, la storia politica dell'ultimo paio di settimane.
Io sono un difensore proprio senza esitazione del mito, perché è chiaro che il suo è una passione di tipo culturale, che se no uno non la partirebbe dappertutto. Sì. Visto
allora, riassumiamo, perché magari gli ascoltatori si sono persi un po' in quest'estate confusa. Allora, è emerso nell'ultimo periodo il fatto che risultava come presunta collaboratrice del ministro San Giuliano una signora originaria di Pompei che si occupa di comunicazione, un'imprenditrice che fa boccia di cognome, adesso non mi ricordo il nome di battesimo.
Maria Rosaria.
Maria Rosaria, vedi, Paolo, sai tutto.
Portata nel giro sembra da un parlamentare Fratelli d'Italia, Jimmy Cangiano, ex di Valeria Marini, che fece un festival della bellezza e che ha portato nel giro anche Martufello e Pamela Prati. Lui si difende dicendo no, io non c'entro niente, questa è la passione poi venuta al ministro, e ci credo. Il ministro ha perso la testa culturalmente, hai capito? Non perso la testa sentimentalmente, è inflessibile, uno sposato, però culturalmente trovare una pompeiana che gli racconta ha spostato tutto su Pompei, e questa cosa gli ha fatto riscoprire Pompei. E allora qual è il punto lì? Il punto è che la Meloni non ne vuole sentire parlare, ha detto ma chi è questa? E se vuole ha detto niente, abbiamo tentato di minimizzare. Ma allora dovrebbe, quello che si deve capire è se come insinuano alcuni giornali, lei ha avuto accesso a documenti riservati per il G7 della cultura e quindi ha potuto consultare. B, se le spese, cosa a cui non credo, perché io penso che tutte le spese di questi viaggi che ha fatto dappertutto le abbia poi San Giuliano, si è andato dietro, ha detto guarda non si preoccupi, pago io, l'abbia pagata lui, non penso che l'abbia messa a carico dello Stato, capisci? E quindi
sì. Allora, ieri sul primo punto ieri Dago Spia ha pubblicato delle mail dalle quali risulterebbe che lei era all'interno di una serie di mail scambiate tra dirigenti del ministero nei quali si organizzava esattamente la trasferta a Pompei. Lei veniva citata esplicitamente all'interno di queste mail. Là, se gli ascoltatori non lo sanno, lo ribadiamo, il ministro aveva detto, aveva fatto sapere, non mi ricordo tramite portavoce, aveva detto vabbè, questa non è una collaboratrice, di fatto dicendo che è una sorta di millantatrice, mentre invece pare che, stando a queste mail, che il rapporto col ministero fosse...
Mi sembra che millantatrice, la parola specifica, non l'abbiamo mai detto. Sai, dare una della millantatrice, quella ti si rivolta contro e può, insomma. Ho visto che San Giuliano non ha fatto, mi sembra, interviste su questo tema. Lui è che volentieri fa interviste su questa cosa qua e dice da una parte ai suoi che lei non ha nessun contratto, ma a lei sembra che abbia detto guarda c'è un contratto sicuro, e quindi questa cosa andrà chiarita, anche perché lei non credo che si voglia ritirare indietro,
non credo nemmeno io. Senti Paolo, mentre invece ieri l'ottimo Giacomo Amadori sulla Verità ha tirato fuori finalmente la storia, ma pare averlo fatto apposta, no? Perché noi sono mesi che diciamo ma dove sarà finito il famoso Verminaio, la famosa vicenda dell'ufficiale della Guardia di Finanza Striano, degli accessi abusivi ai sistemi informatici e così via. E proprio ieri Giacomo Amadori sulla Verità ha tirato fuori che ci sono degli aggiornamenti su questa vicenda, no?
Sì, lui ha chiesto a Cantone l'arresto ai domiciliari per Laudati e Striano, che sono i protagonisti di questa vicenda, ma il GIP non gliel'ha concessi. Ha detto ci sono prove, ma niente arresti, anche perché effettivamente è una cosa che viene fuori anni e anni e anni dopo, e quindi forse arrestati. Però insomma, questo fa sì che il titolo dei giornali, sì, Laudati e Striano devono essere arrestati, il GIP dice no a Cantone, lui ha fatto il suo dovere e il GIP l'ha mandato da quel paese. E noto che non ha chiesto l'arresto dei giornalisti che avevano beneficiato di questi di questi dossier, anche perché fra questi giornalisti c'è Nello Trocchia, che ha il suo da fare con la vicenda di questa presunta molestia sessuale. Anche lì sono molto prudente, nel senso, cosa sarebbe successo? Nello Trocchia è marito di una giornalista che lavorava con Formigli, che si chiama Sara Giudice. Lui, Nello Trocchia, è il giornalista del Domani, che ha beneficiato di questa inchiesta di giornalisti molto aggressivi, molto attacco. Hanno fatto una festa e una giornalista si è fatta invitare perché aveva come desiderio massimo della sua vita di conoscere Corrado Formigli, cosa che io condivido con lei, cioè voleva andare là e conoscere Corrado Formigli. È andata alla festa, ha conosciuto Corrado Formigli e alla fine della festa si è messa a baciare la festeggiata Sara Giudice, hanno avuto e andando a casa si è unito anche Nello Trocchia, il quale si è unito, appunto unendosi, ha formato un trio. E questa cosa si è, insomma, la giornalista, pur contenta di aver conosciuto Formigli, gli sembrava troppo, gli sembrava, da quello che si capisce, che aveva voglia di baciare Sara Giudice, ma non aveva voglia di fare toccamento.
Vabbè, in realtà l'accusa di un'aggressione sessuale a tutto campo, non solo nei confronti di Trocchia, ma nei confronti di Giudice, il tutto sarebbe avvenuto all'interno di un taxi che li riportava a casa, il tassista.
La cosa che rende questa vicenda unica è che è la prima volta che mi risulti che c'è un caso di MeToo dove il nome del denunciante è segreto. Cioè, in genere in MeToo c'è uno come te che dice mi hanno molestato e si prende la sua. Invece qua il nome è segreto. Secondo, sia Nello Trocchia che Sara Giudice, siccome la notizia è uscita sulla Verità, hanno fatto capire che si tratta di un complotto, e Sara Giudice ha detto nessuno tapperà la bocca a mio marito, sarà una cosa. E può darsi che sia un complotto della destra, però è ancora più fondamentale capire chi è la denunciante, perché certo, se una giornalista di destra, allora 2 più 2 fa 4, è evidente che si è fatta strumentalizzare. Però io ho notato che, pur essendo sconosciuta, si serve di uno studio legale, Gentiloni Silveri, che è uno studio famosissimo della sinistra moderata romana. Cioè,
chi è? Parente dell'ex commissario, del commissario europeo?
Sì, era lontana, una grande famiglia. E in più hanno fatto girare la voce che lei lavori per la denunciante, per delle trasmissioni RAI sempre di sinistra. Quindi finché non viene fuori chi è e che cosa intende denunciare, e noi rimaniamo appesi. Però la cosa, come quella di San Giuliano, non finisce non ha l'aria di terminare. Ogni giorno ci sono articoli, è già da una settimana che va avanti e sta diventando quasi più importante di quella di Laudati e Striano.
Mi pare proprio di sì. Caro Paolo, ci chiedono aggiornamenti, ma non ne abbiamo naturalmente, sull'estate di Lello Topo, ma ovviamente ci trarremo.
No, io ce l'ho.
Dimmi.
Perché Lello Topo è diventato europarlamentare, è stato eletto con un trionfo di voti, ma nel gruppo parlamentare europeo non lo tengono nella dovuta considerazione. Ho fatto sapere che Lello Topo insomma è un po' dispiaciuto.
Lo schifano un po' al Parlamento, non gli piace.
Schifare è una parola eccessiva. Però insomma,
questa è colpa tua, che ci hai scherzato troppo. Lui è una persona seria, giustamente.
No, ma figura, io per me Lello Topo, il ministro San Giuliano, Trocchia e Sara Giudice sono i personaggi della mia estate. Non ci fossero stati loro, sai che noia. C'erano solo i neonazisti tedeschi, sarebbe stato. No, comunque Lello Topo, non vi preoccupate che io lo seguo.
È vivo e lotta insieme a noi. È vivo e lotta insieme.
Non è di buon umore, non è di ottimo umore, però c'è.
Vi faremo sapere di più. Caro Paolo, buona giornata, buon rientro
grazie,
e tutto. Ci sentiamo domattina. Ciao.
24 mattino.
Settembre si inizia a ragionare di manovra, inevitabilmente e come ogni anno, con tutta una serie di questioni che sono aperte, che riguardano il taglio delle tasse, la conferma del taglio del cuneo fiscale naturalmente, ma anche con qualcosa di nuovo, la necessità da parte dell'esecutivo, insieme evidentemente alla legge di bilancio, anzi abbastanza breve a dire il vero, di presentare il piano per il rientro dei conti pubblici come richiesto dall'Europa per i prossimi 7 anni, quindi un piano a lungo termine sul quale non sappiamo ancora molto, ma magari qualche delucidazione ce la può dare oggi anche Federico Ferini, non solo su questo, anche sulla legge di bilancio, sottosegretario all'economia che torna da noi. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi tutti.
Allora, prima ancora di andare alle questioni europee, al nuovo patto di stabilità che impone delle regole, a dir la verità, piuttosto rigide, al di là di quel che si è detto inizialmente, andrei esattamente sulla legge di bilancio. Una legge di bilancio che si presenta con una serie di difficoltà, freni soprattutto di reperimento di risorse, a partire dalla conferma del taglio del cuneo fiscale, l'IRPEF a 3 aliquote, sono tutti provvedimenti che costano parecchio.
Ma allora, guardi, io ormai sono alla mia quinta legge di bilancio, quindi lo so che da agosto a novembre è sempre la storia, oddio, dove troviamo i soldi per fare le leggi di bilancio, però poi alla fine ogni anno si trovano. Ora, in questo caso noi vogliamo politicamente confermare alcune misure che riteniamo essere assolutamente essenziali, e tutte queste misure che vogliamo confermare sono misure che hanno un impatto sulla finanza pubblica. E ecco, io non credo che avremo grosse difficoltà nel reperimento delle risorse, anche perché abbiamo delle entrate fiscali che sono ottime, molto sopra le attese, abbiamo un PIL in crescita e che io credo.
Però mi scusi, se permette, sono una cosa, là però sul fronte delle entrate fiscali, che effettivamente sono ottime, là bisogna vedere quanto c'è di strutturale, come lei sa perfettamente, per poi valutare che cosa mettere in manovra, no?
Beh, ma le entrate fiscali sono sempre a bilancio considerate allo stesso modo, nessuno fa il tendenziale pensando che le entrate fiscali dell'anno siano quelle dell'anno successivo, però è un indicatore per valutare le entrate dell'anno successivo. Le faccio l'esempio: se avessimo incassato a livello fiscale la metà dell'anno precedente, non è che a bilancio avremmo messo la metà, così come noi incassiamo, non dico il doppio, però incassiamo molto di più, non è che ci mettiamo esattamente quello che incassiamo, sì. Ma i tendenziali si fanno così, cioè si fanno mettendo una media ponderata di quello che si incassa.
Ma ragionevolmente, da là quanto, non so se avete già fatto dei calcoli o se vi siete fatti un'idea, quanto può entrare in manovra da
guardate, è impossibile farlo, perché noi stiamo aspettando i dati delle autoliquidazioni dei liberi professionisti del mese di luglio, che arriveranno entro questa settimana. Senza quel dato non possiamo farlo questa cosa, però ci aspettiamo certamente un aumento delle entrate fiscali che sia in grado ampiamente di coprire una buona parte delle spese fisse della manovra. E con spese fisse intendo quelle che lei accennava all'inizio, e quindi il rinnovo del taglio del cuneo, il rinnovo di tutti gli incentivi alle assunzioni, perché poi ragazzi non dimentichiamocelo che il paese cresce se cresce il lavoro e cresce se cresce il PIL, quindi rinnovi alle assunzioni per noi, a tutti quegli incentivi che ci sono per le assunzioni, sono essenziali per poter andare avanti in un percorso di crescita del paese.
Quindi questo è il punto, il nodo, il cuneo, gli incentivi alle assunzioni, il taglio dell'IRPEF, la conferma naturalmente delle 3 aliquote. Ecco, su quel punto c'è l'intenzione, come abbiamo letto, del governo di muoversi, portando a 60.000 euro la soglia alla quale, sotto la quale per così dire scatta l'altra aliquota, Freni?
Ma allora, sull'accorpamento delle aliquote, già ne abbiamo accorpate l'anno scorso da 4 a 3, stiamo lavorando, il viceministro Leo che ha questa delega sta lavorando, mi sembra presto dire che si potrà fare o che non si potrà fare, direi che ci stiamo lavorando, anche perché queste cose non è che si fanno solo con la volontà, si fanno con i soldi in cassa, quindi ci stiamo lavorando.
E sulla strutturalità delle 3 aliquote?
No, assolutamente. Anche questo è un obiettivo di legislatura, la strutturalità delle tre aliquote. Io credo che quando la riforma fiscale sarà a regime, e quindi diciamo entro la metà del 2025, noi potremo ragionare per la strutturalità dell'accorpamento delle aliquote, ma fino a quando il complesso della riforma fiscale, perché l'immenso lavoro che si sta facendo sul fisco richiede il suo tempo. Io ricordo che abbiamo approvato in Parlamento un anno fa la delega fiscale e siamo a 13 decreti attuativi già. Quando avremo la complessivo ragioneremo della strutturalità, che per noi è e resta un obiettivo di legislatura, anche perché il cittadino deve poter sapere esattamente qual è l'impatto del regime fiscale dall'inizio. Non possiamo stare appesi ogni anno a rinnovi possibili.
Allora, dato che ha parlato di conferma dei bonus per le assunzioni, sono circolate voci, come sa, nei giorni scorsi per quanto riguarda il cosiddetto bonus mamme. 500 milioni è costato per il 2024, è stato messo a bilancio per il 2024, non so poi quanto siano effettivamente state consumate le risorse, probabilmente lo vedremo alla fine dell'anno. Sono circolate voci secondo le quali il governo sarebbe stato intenzionato a cancellare o a modificare appunto questo bonus, questo bonus per quanto riguarda l'assunzione delle lavoratrici madri. Ci può dire qualcosa di più su questo?
Guardi, io credo che se dovessimo metterci a rincorrere tutte le voci che escono in questo periodo sarebbe uno sport faticosissimo e inutile, però vi posso dire che tra i piani del governo c'è quello di un incentivo alla natalità e di un incentivo al supporto delle lavoratrici madri, quindi francamente poter tagliare questo bonus mi sembra un po' fuori dalla realtà.
Questo in questo discorso rientra anche la questione dell'assegno unico, no? È circolata anche
certo,
là la voce,
no?
Ma ci saranno modifiche ipotizzate, oppure no?
Guardate, è lo sport migliore del mese di agosto, quello di ipotizzare modifiche. Il governo è contento di come stanno andando i supporti alla natalità e alla famiglia e non intende cambiarli. Sull'assegno unico c'è una trattativa con l'Europa in corso, come la Presidente del Consiglio peraltro ha detto chiaramente, come il Ministro Salvini ha detto chiaramente già al meeting di Rimini, ci sono delle trattative in corso sull'estensione o meno dell'assegno unico e in ogni caso l'impianto dell'assegno unico, per come oggi i cittadini lo conoscono, non è possibile che venga modificato, cioè tranquillizzerei tutti.
Senta, ci saranno altre rimodulazioni per i bonus assunzioni? Sì, no? Avete un'idea o state ancora lavorando?
Ci stiamo lavorando, è pur sempre il 2 settembre, ricorderei. Ancora lavorando, no, ma soprattutto guardate, la verità è che parlare di legge di bilancio.
Mi scusi, Freni, se consente, lei ha perfettamente ragione, però poi alla fine queste cose riguardano anche le scelte delle imprese e dei singoli cittadini, no? Quindi uno dice sì, è il 2 settembre, però no. Io poi se a gennaio devo assumere devo saperla questa cosa.
Ma è giustissimo, però quest'anno è un anno particolare perché è un anno in cui la gestione della contabilità pubblica cambia completamente, il nuovo piano strutturale di medio termine, i nuovi vincoli europei cambiano completamente. Se a settembre negli anni scorsi il cantiere della legge di bilancio era un certo punto di avanzamento, quest'anno perlomeno fino al 20 settembre, cioè fino a quando non presenteremo il piano, il cantiere della legge di bilancio sta un pochettino in secondo piano, ma non perché siamo cattivi o vogliamo stare in vacanza, ma semplicemente perché se noi non chiudiamo con l'Europa il piano di medio termine, che è quello che condizionerà la gestione della finanza pubblica per i prossimi 5 anni, è difficile impostare la legge di bilancio. Ci sono gli obiettivi politici che sono quelli che abbiamo detto sino adesso e che il governo non intende in nessun modo, da cui il governo non intende retrocedere, ma al netto degli obiettivi politici la gestione di cosa confermare, come confermare, quanti soldi mettere, dove metterli, deve attendere almeno il 20 settembre, che è la data in cui presenteremo all'Europa il piano di medio termine.
Okay. Allora, 20 settembre dunque è un piano che riguarderà i prossimi 7 anni ed è esattamente questo, cioè sono le nuove regole del patto di stabilità. Secondo le nuove regole, lo ricordiamo agli ascoltatori, nei prossimi 7 anni l'Italia dovrà seguire una riduzione costante del deficit di 0,5 punto percentuale all'anno e tagliare il debito di 1 punto all'anno. È una correzione, Freni, mi corregga se sbaglio, intorno ai 10-12 miliardi l'anno, no?
Sì, più o meno, ma non è una correzione così terribile. Se fosse rimasto in vigore il vecchio patto di stabilità sarebbe stato molto superiore, insomma. Peraltro il piano strutturale di bilancio è una delle due articolazioni. Noi abbiamo quello e poi abbiamo la traiettoria di aggiustamento. Noi facciamo un piano di 5 anni e ovviamente poi abbiamo una traiettoria di aggiustamento, che è cioè l'orizzonte temporale sul quale viene ripartita la correzione di bilancio, che noi non faremo a 5 anni, ma faremo a 7 anni. Chiederemo con ogni probabilità all'Europa di farla a 7 anni. Quindi il piano dura 5 anni, mentre la traiettoria di aggiustamento può essere estesa dall'Europa fino a 7 anni. Ora, ovviamente, questo piano è il piano che condizionerà le scelte di finanza pubblica dei prossimi almeno 5 anni. Le regole europee prevedono la possibilità che, nel caso in cui cambi il governo, si possa rimodulare il piano. Ovviamente questa è una cosa che per questa legislatura non è un programma che accada, e quindi il piano condizionerà lo sviluppo della legislatura, ma questo piano non è un piano più gravoso per l'Italia rispetto a quello che era il vecchio patto di stabilità. Anzi, è un piano più sensato, perché per esempio scorpora tutta la spesa per investimenti, scorpora tutta una serie di spese che per noi sono essenziali. Quindi l'aggregato di spesa netta, che è la cosa che ci interessa, esclude tutti i le spese per tutti i programmi finanziari finanziati dall'Unione Europea, il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, insomma include una serie di spese di cui noi beneficiamo tantissimo. E quindi per come la vedo io e per come la vediamo, direi che non siamo messi poi così male, cioè, perché poi noi abbiamo questa tensione a buttarci giù, no? A dire ah, è tutta una tragedia, andrà malissimo. Non è così. Vabbè, non è così, no,
per carità, però Freni, sa, quando un paese ha un debito pubblico intorno al 150 del PIL, diciamo, non è che se, diciamo, no, magari non si butta giù, però con qualche filo di preoccupazione in più ce l'ha, evidentemente.
Sono assolutamente d'accordo. Però guardate che il debito, e io non sono un fan del debito, sia chiaro, ma il debito va guardato in chiave mondiale. I paesi, c'è una domanda di debito su tutti i paesi del mondo in crescita esponenziale. Non è l'Italia, solo l'Italia, che ha un debito così alto. Se voi guardate i fondamentali di altri paesi europei, penso alla Francia, il debito è molto più impattante. Se guardate a livello mondiale, la domanda di debito è in crescita enorme. Poi possiamo ragionare perché e per come sia così a livello di economia mondiale, ma non è che siamo isolati noi, siamo gli unici brutti e cattivi col debito, eh? Ce l'hanno tutti il debito, e il debito va gestito, è ovvio che per noi gestire il debito con rigore, prudenza e buonsenso è una cosa essenziale. E questo, insomma, mi sembra che siamo, non per fare troppa pubblicità al governo, ma mi sembra che siamo quelli che sul debito sono intervenuti in modo più massiccio. Io ricordo a tutti che l'aver tagliato il nodo del superbonus e dello sconto in fattura è qualcosa che ha consentito di chiudere il piano strutturale e di chiudere i conti con l'Europa, altrimenti veramente saremmo andati a carte 48.
Un ultimo punto in termini di cifre, di quella che viene definita cubatura della manovra, Freni, si ipotizzano tra i 20 e i 25 miliardi. Certo, tutto deve stare, deve sottostare, mi viene da dire, al piano strutturale di bilancio del quale stiamo parlando, però io immagino, Freni, che qualche indicazione su questo piano strutturale di bilancio più o meno già ce l'abbiate, cioè ci stanno lavorando i tecnici del Tesoro, però poi servirà anche, suppongo, un via libera politico, e quindi, diciamo, un'idea di massima di come si sta componendo questo ce l'avrete, no?
Sì, ce l'abbiamo, e ovviamente il piano strutturale deve passare dall'approvazione del Consiglio dei Ministri e deve passare soprattutto dall'approvazione del Parlamento, perché il Consiglio dei Ministri licenzierà il piano così come licenziava la NADEF o il DEF, e poi il Parlamento, devo dire con un procedimento che immagino simile a quello della NADEF e del DEF, lo esaminerà e con il sistema delle mozioni auspicabilmente lo approverà. Quindi ci sarà un controllo parlamentare, ci sarà una bollinatura, è proprio il caso di dirlo, da parte del Consiglio dei Ministri, cioè non è una cosa che rimane nelle segrete stanze del MEF.
Benissimo, ecco. E questo è il punto, quindi 20-25 miliardi o
sì,
non lo so più o meno.
Direi che è questo l'impatto verosimile della manovra. Anche l'anno scorso la manovra fu di 24 e spicci miliardi, è verosimile che anche quest'anno sia questo l'impatto.
Più o meno questo l'impatto. La ringrazio, grazie Federico Freni, Sottosegretario dell'Economia, per essere stato con noi. Qualche ascoltatore chiede quanto ci costano gli interessi sul debito. Vi cito una fonte una fonte direi autorevole, che è stato il governatore della Banca d'Italia Panetta, che è intervenuto a Rimini al come si chiama, Festival dell'Amicizia, insomma quello di Comunione e Liberazione per intenderci. Allora, l'Italia è l'unico paese dell'area euro in cui la spesa pubblica per interessi sul debito è pressoché equivalente a quella per l'istruzione. Sottolineo questo confronto perché è emblematico di come l'alto debito stia gravando sul futuro delle giovani generazioni, limitando le loro opportunità. 85 miliardi, nel 2026 dovremo impiegare fino a 100 miliardi. Allora, come promesso prima a chi era in ascolto sia alle 6.30 sia poi in rassegna stampa, dedichiamo uno spazio a quello che sta succedendo sul fronte della peste suina. È, lo ricordiamo ancora una volta, è un virus che non è pericoloso per l'uomo e che però rischia di creare un danno all'industria di settore, e che già sta creando un danno all'industria di settore letteralmente feroce. 17 focolai in Lombardia, tanto per darvi un'idea, Lombardia dove si alleva il 40% dei suini d'Italia. È una situazione che ci pare, da quel che vediamo e soprattutto da quanto tempo ne parliamo, che rischia di andare fuori controllo. Rudy Milano è presidente nazionale dei suinicoltori di Confagricoltura. Buongiorno e benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, siamo, non lo so, adesso non vorrei esagerare, però siamo sull'orlo di un disastro?
No, non sta esagerando. Siamo proprio sull'orlo di un disastro. Siamo sul limite di un baratro. Sono anni che saranno 15-20 anni che lamentiamo che una fauna selvatica fuori controllo è un grossissimo problema in tutti i sensi. Oggi stiamo raccogliendo i frutti del non essere stati ascoltati.
L'impatto, per così dire, sull'industria, perché noi parliamo di peste suina, forse gli ascoltatori non hanno esattamente l'idea di cosa rappresenta la filiera nel nostro paese. Pensiamo solamente ai prosciutti, che sono in questo momento fortemente minacciati.
Certo, allora, come lei diceva prima in presentazione, la peste suina è un problema squisitamente commerciale, è un problema di relazioni commerciali tra l'Italia e il resto del mondo. La suinicoltura italiana, la salumeria italiana viene esportata e apprezzata in tutto il mondo. La presenza del virus della peste sul territorio italiano non mette a rischio il consumo, perché è un problema per la salute, perché come lei diceva non lo è in nessun modo. Il problema è che questo virus, trasportato attraverso la carne in paesi esteri dove il virus della peste non c'è, può portare questo virus in quei paesi. Quindi, quando noi abbiamo avuto il virus in Italia, l'esportazione di carne suina verso la Cina, verso il Giappone, verso l'Asia in generale, verso alcuni paesi dell'America, è stata pochi giorni dopo bloccata, creando un danno all'export, da stime fatte dagli amici di Assica, che può essere valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese. Poiché la peste è arrivata in Italia a gennaio 2022, abbiamo accumulato fino adesso più oltre mezzo miliardo di danno all'export.
2003 e 2023 sono esportazioni per il settore, per un controvalore, se non sbaglio, intorno ai 30 miliardi, giusto per dare un'idea sempre agli ascoltatori, Milani, no?
Più o meno. Certo, certo, certo.
Questo è il quadro. Allora, come intervenire adesso? Cioè, questa è la domanda. Cioè, è possibile un contenimento del virus o non è possibile?
Allora, è stato perso, inutile negarlo, del tempo prezioso. Il problema, se il malato, se curato immediatamente con una superficie di esposizione ridotta rispetto a quella attuale, sarebbe stato meno oneroso e forse più facile da gestire. Così non è stato fatto. Il problema si è espanso. L'unica maniera per contenerlo è in qualche maniera affrontare il sovrappopolamento della fauna selvatica, soprattutto del cinghiale, perché il vettore principale è il cinghiale, che deve essere assolutamente attuata. Dobbiamo cercare di creare un cuscinetto attorno alle zone problema dove il cinghiale non ci deve essere. Ma questo non significa che nelle altre regioni d'Italia dove il problema non c'è possiamo permetterci di avere un così elevato numero di cinghiali, ma semplicemente perché se un panino non consumato del tutto, che è fatto con della carne potenzialmente infetta, viene gettato in un cestino e alla sera arriva un cinghiale che se ne ciba, da quel momento parte l'infezione. È successo così in Piemonte, è successo così altrettanto a Roma, e quindi dobbiamo cercare proprio che il virus non incontri il cinghiale.
Dice un ascoltatore, scrive: la filiera, i suinocoltori si sono svegliati con un anno di ritardo. Non mi pare proprio, mi pare, Milani, che voi lanciate questo allarme fin dall'inizio, cioè le preoccupazioni sono fin dall'inizio su questa storia, no?
Mi fa piacere che lei lo sottolinei e se ne ricordi, perché sembra che questa cosa ce la diciamo e ce la raccontiamo tra di noi, ma sa benissimo anche lei.
No, ma sì, perché non... vi abbiamo avuti ospiti in più di un'occasione e non, solo, e non solo da un anno fa. Le faccio sentire un WhatsApp audio che ci ha mandato questa mattina un ascoltatore, perché vorrei un commento da lei, perché molto si parla di cinghiali. Dice questo ascoltatore: guardate, non è più o non è una questione di cinghiali o non è più tanto una questione di cinghiali, via.
Sparare degli animali sani che stanno nei boschi serve ed è servito molto a poco, perché il virus ha dimostrato di avere una grossa capacità di resistenza nell'ambiente, e i vettori possono essere i roditori, gli insetti, la stessa acqua, gli esseri umani che ci vanno dentro, e tutti questi aspetti hanno bisogno di interventi di biosicurezza che stanno applicando adesso, quando il virus ormai gira da più di un anno.
Cioè, a dire, ormai è quasi inutile parlare di cinghiali, nel senso che probabilmente è utile, però la realtà è che ormai il virus c'è, gira in modi... porto un esempio. In un'azienda agricola di Vernate, grazie a un'indagine congiunta con i NAS, sono state trovate 20 carcasse positive al virus sotterrate dietro allo stabilimento, mai segnalate. L'allevatore e il veterinario aziendale si sono mossi in altre strutture, facendo circolare il virus e creando almeno 8 focolai. Cioè, ormai è talmente diffuso, poi questo è un caso... se vuole di cronaca giudiziaria, di cronaca nera, per carità, Milani, però c'è un punto in quello che dice l'ascoltatore.
Allora, vede, mi lasci, cercherò di essere il più stringato possibile, ma è bene che chiariamo bene questo aspetto qua. L'ascoltatore in parte ha ragione se vogliamo considerare che il problema riguarda il suino allevato solamente nel momento in cui il suino allevato viene infettato. Purtroppo non è così. Un cinghiale trovato in natura positivo, per tutti gli X motivi che l'ascoltatore ha detto, ok, vincola un'area attorno ad esso di circa 21 chilometri di raggio, pari a 1350 chilometri quadrati, ok, un cinghiale positivo, 1350 chilometri quadrati, all'interno della quale la commercializzazione di suini perfettamente sani, provenienti da allevamenti con biosicurezze adeguate, ok, viene compromessa, ripeto, a livello commerciale.
Quindi è una questione normativa, è una questione anche normativa, mi sembra di capire.
Assolutamente, assolutamente. È una questione normativa, ok, in cui vengono deprezzati animali sani all'interno di queste aree di restrizione, perché queste aree di restrizione portano con sé il divieto di essere esportati negli Stati Uniti, il divieto di essere, in base ai vari gradi di avvicinamento al problema, sì, ok, in altri paesi dell'Europa e extraeuropei, che vincola questa situazione. Quindi gli allevamenti, è vero, hanno bisogno di essere in biosicurezza, sì. Abbiamo dei fenomeni come quello che lei ha detto, che sì, verranno valutati dall'attività giudiziaria, ma questo è un po' diverso da come l'ha spiegato l'ascoltatore.
Senta, in 30 secondi, cosa bisogna fare? Cosa serve ora?
Allora, in questo momento servono, come le dicevo, una seria politica di contenimento della fauna selvatica, ma per seria intendo immediata, e da un lato, e dall'altro serve uno sforzo assoluto per poter garantire alle aziende che sono già state coinvolte dal problema, che sono all'interno delle aree che le dicevo prima, una sussistenza che gli permetta di sopravvivere. È una filiera intera che vale 15 miliardi, tra i 15 e i 20 miliardi di euro l'anno, quella che stiamo andando a minare.
La ringrazio, Rudy Milani, presidente dei suinicoltori di Confagricoltura, per essere stato con noi, e le auguro una buona giornata. Grazie anche a Carlo Salvatore, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, la squadra di 24 Mattino, che dunque torna in pieno. Ancora un ringraziamento finale questa volta all'amica Giulia Crivelli per la conduzione di quest'estate. Noi ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.